Abbiamo già citato qualche volta quel passaggio San Tommaso, Tommaso d'Aquino, che dice: un uomo per essere buono, un uomo per essere buono davvero, un soggetto morale, dice lui, deve saper fare almeno queste due cose. La prima, riposare. La seconda, giocare. Se un uomo non sa riposare e giocare, non può essere buono fino in fondo. Bello, no? Riposare e giocare. Riposare vuol dire sapere staccare le mani dalla propria opera e guardarla con gratitudine e condividerla e stare in relazione con altri condividendola. Ciò che, secondo il racconto di Genesi, Dio fa all'inizio dei tempi, che vuol dire continuamente anche adesso alle sorgenti di tutte le cose, il fatto di staccarsi e dire che bello, che gioia, e far circolare con gratitudine ciò che ha messo al mondo. Riposare. Se uno non stacca mai, non può essere buono fino in fondo. Secondo, giocare. Che bella l'immagine di oggi, avete sentito che bello del libro dei Proverbi? La sapienza divina personificata, quindi questa è una figura retorica, cioè la sapienza di Dio diventa nell'immagine una bambina piccola che è lì per terra, che sta giocando, che sta plasmando le sue creaturine col fango. Dio è seduto e lo guarda come padre amorevole, e la bimba giocando crea. La sapienza di Dio si diverte e crea, dal suo gioco emergono le creature, emergono le vicende della storia, emergono le storie. I bambini che giocano, Pennac scrive in uno dei suoi testi, guardate un bambino che sta giocando, è immerso in un eterno presente. L'eterno presente della sapienza di Dio che giocando crea. Che bello! Noi siamo tutti frutto del gioco, del divertimento di Dio. Che cos'è il gioco? Il gioco è la gratuità, no? Noi giochiamo non per raggiungere degli obiettivi. Cioè, a parte io che gioco solo per vincere, chiaro, no? Questo è l'unico obiettivo. No, noi giochiamo non anzitutto per produrre qualcosa, non anzitutto per raggiungere un obiettivo, giochiamo perché ne abbiamo bisogno. Giochiamo perché ne abbiamo bisogno per esprimerci. Giochiamo perché noi siamo, la definizione di uno studioso, noi siamo animali che raccontano storie. Noi siamo animali che raccontano storie. Leggevo che è stato fatto questo studio, i nostri sogni ad occhi aperti, quando ritorniamo sul passato, lo riviviamo, quando lo progettiamo sul futuro, ci immaginiamo le cose, ci immaginiamo posti lontani, ci immaginiamo un mondo diverso. In media i nostri sogni ad occhi aperti, dicono questi studiosi, durano 14 secondi, poi ci svegliamo, no? 14 secondi ad occhi aperti, sogni ad occhi aperti, li facciamo 2000 volte al giorno, in media. 2000 volte al giorno noi entriamo nelle storie, nei racconti che riguardano noi, riguardano altri. Un terzo della vita vuol dire, che poi diventa due terzi se teniamo conto dei sogni, che sono ancora una volta la parte profonda di noi che racconta storie, che plasma storie. Allora capiamo l'immagine della sapienza di Dio che crea giocando, vuole esprimere la gratuità. Perché c'è qualcosa e non c'è il nulla? Perché c'è qualcosa invece di niente? E la tradizione biblica dice: perché Dio è sovrabbondante di gioia, di gratuità, e quindi si esprime nella gratuità del gioco. La creazione è Dio che gioca. La tradizione di Dio lo esprime un'altra immagine simile, no? La creazione nasce dalla danza del Dio, Vishnu, dalla danza. Ma la logica è quella, la creatività gratuita. Anche la tradizione musulmana lo esprime a suo modo, insomma, che bello, alle radici delle cose c'è la gioia sovrabbondante. Noi siamo animali che raccontano storie, anche gli artisti fanno così, no? Che cosa spinge l'artista a esprimere l'opera d'arte? Il secolo scorso Iris Murdoch diceva, come fa un artista? Ciò che fonda l'arte è un rispetto amoroso, dice, per qualcosa che non sono io. Il rispetto amoroso per qualcosa che non sono io mi permette di creare l'opera d'arte. Donatello scolpisce il suo David perché? Per l'amore del corpo umano, della bellezza del corpo umano. Caravaggio dipinge i suoi quadri per l'amore della luce e del cuore umano. È l'amore che ci spinge a creare, solo l'amore è creativo, diceva padre Kolbe, solo l'amore è creativo. Quindi, perché siamo qui invece di essere sprofondati nel nulla? Ma perché Dio sta giocando, perché è tutto gratis e perché sorgiamo dall'amore incondizionato, sovrabbondante del creatore. Allora, se siamo i personaggi di questa grande storia che è la creazione, anche i rabbini, no, dicevano l'uomo ha creato Dio ha creato l'uomo perché gli piacciono le storie. È bello, eh? Dio ha creato l'uomo perché gli piacciono le storie e perché l'uomo racconta storie, crea storie, l'uomo è storia. Allora, se c'è questo grande palcoscenico che è il mondo, che è il cosmo, la storia, 14 miliardi di anni, e a un certo punto saltiamo su noi e siamo i protagonisti in questa fase di questo racconto, non solo in questa fase, la tradizione biblica dice che tutto esiste per preparare la venuta del figlio unigenito di Dio, se questo è il grande palcoscenico, che parte ho? Che parte ho io? C'è un copione già scritto? Devo interpretare una parte che mi è già stata assegnata dall'eternità? Dio ha già scritto tutto? Su questo i vari pensatori, i poeti, gli scrittori si sono espressi, no? Pensate a quel passaggio di Macbeth, no? Il passaggio così oscuro del Macbeth di Shakespeare dice: la vita è un'ombra che cammina. Un povero attore che si agita e pavoneggia la sua ora sul palco e poi non se ne sa niente. È un racconto narrato da un idiota, pieno di strepiti e furore che non significa nulla. Mamma mia! Alla domanda, ma è già tutto scritto il mio copione? Macbeth risponde, sì, ed è pure un brutto copione perché non significa nulla. È uno che sale sulla scena, fa lo scemo per un po' e poi basta. Non è proprio una visione positiva, no? Però la sua risposta, la domanda ce l'abbiamo dentro tutti. Sono libero? Posso esprimermi? La tradizione cristiana parla di volontà di Dio. Che cosa vuol dire fare la volontà di Dio? Qual è la volontà di Dio? Dio dall'eternità ha voluto che io diventassi prete? Dio dall'eternità ci ha messo sul cammino io e mia moglie, io e mio marito perché finalmente ci incontrassimo? Che cos'è la volontà di Dio? La volontà di Dio è che io faccia il liceo classico o il liceo scientifico. Che cos'è la volontà di Dio? La tradizione biblica si esprime così, lo dico con questa immagine. C'è una sola volontà di Dio, che è l'amore. La volontà di Dio è ciò in cui Dio è impegnato da sempre. La sapienza divina gioca come una bambina e crea, perché? Perché le piace giocare, per amore del gioco, per amore gratuito. Quindi ognuno di noi è al mondo per fiorire e portare frutto, e questo lo può fare soltanto accogliendo e facendo circolare l'amore. Questa è l'unica volontà di Dio, l'unica cosa su cui Dio è impegnato. Il modo in cui ognuno accoglierà amore e lo farà circolare, questo sta a ognuno di noi. Devo fare il classico o lo scientifico? Pensaci, conosciti un po', chiedi, fatti aiutare da chi ti conosce, valuta e poi rischia, buttati. E un po' per volta imparerai, quale che sia la tua scelta, imparerai ad accogliere la bontà fondamentale della vita e a farla circolare, e così fiorirai e porterai frutto. E ma se sbaglio? Ma se sbagli imparerai. Non c'è un copione già scritto. Non hai un copione da imparare a memoria e poi replicare sulla scena, il copione te lo scrivi tu. Perché? Perché il gioco di Dio è di renderti gradualmente più libero. Cioè di scrivere il tuo copione mentre sei sulla scena tenendo conto che se impari ad amare e a far circolare amore, fiorerai e porterai il frutto, ma il modo, state, è bello, no? Sono commosso dal vostro entusiasmo, ma vorrei comunicarvi che questa è una straordinaria intuizione della Bibbia. Cioè, vuol dire che nessuno di noi deve sforzarsi di capire qual è il pensiero di Dio su di lui. E basta, eh. Uno diventa grande scegliendo, rischiando. Certo, deve avere chiara l'idea che fiorirà e porterà frutto, cioè diventerà profondamente se stesso, cioè imparerà a giocare e a riposare nella vita, se si lascerà amare e farà circolare l'amore senza trattenerlo. Questo deve averlo bello chiaro. Questo è ciò in cui Dio è impegnato. Ma poi il modo... Allora, ultima cosa, come facciamo? Aiutiamoci. Oh, siamo tutti nella stessa barca, eh? Aiutiamoci. Abbiamo il potere di aiutarci, abbiamo il potere di ostacolarci. In principio era la parola, il logos, il verbo, dice Giovanni. Il logos, che si può tradurre naturalmente in tanti modi. In principio era il verbo, in principio era la parola, in principio era la conversazione, in principio era il senso, il ragionamento. Logos vuol dire tante cose, no? Allora, la parola, la conversazione, noi nelle nostre conversazioni, cioè nel parlare insieme, nel riposare insieme, nel giocare insieme, inventare storie, partecipare alle storie gli uni degli altri, noi abbiamo il potere di congelarci o di farci fiorire. Abbiamo lo strumento della parola, che non è uno strumento innocuo, è uno strumento potente. Tanto è vero che Gesù prende posizione molto netta, no? E dice: se uno dice scemo a un altro, il fuoco della Geenna lo attende. Mamma mia, addirittura. Ma sì, sta dicendo per iperbole, come fa Gesù, stai attento a come parli, perché il modo con cui parli fa fiorire l'altro o lo congela, lo chiude nell'inverno. Allora vi invito in questi giorni, chi ama andare al cinema, a vedere questo film che è circolazione in questi giorni, si intitola L'insulto, qualcuno l'avrà già visto, questo bellissimo film libanese. Uno dice libanese, mamma mia, no, invece è bello, è un film straordinariamente intelligente, perché a tema c'è questo, cioè ci sono tanti temi, ma quello un po' fondamentale mi sembra questo: la parola può far male, la violenza fisica fa male. Anche la parola è violenza fisica? Anche la parola ferisce? Anche la parola risveglia dolore? E quando risveglia dolore, non dovrà portarne le conseguenze? L'insulto, il potere della parola, perché in principio, al principio di ognuno di noi, c'è la parola. C'è Dio che parla, c'è Dio che gioca, Dio che danza, Dio che si esprime nella sovrabbondanza della sua gioia, e all'inizio di ognuno di noi, alle sorgenti di ognuno di noi, ci sono anche le parole che ci diciamo. Perché ognuno di noi sa che se è cresciuto in un contesto dove la parola non circolava, farà le sue fatiche per fidarsi delle relazioni. E se uno è cresciuto in un contesto in cui la parola l'ha accompagnato per fiorire, avrà imparato o sarà agevolato nell'imparare l'importanza del far circolare parole buone. In ogni caso, sia chi è cresciuto in un contesto bloccato, sia chi è cresciuto in un contesto non bloccato, un po' per volta impara che la parola è destinata a far fiorire, a far portare frutto. E lo Spirito del Signore ci accompagni nella grande avventura di diventare parola buona.